In altre parole.
L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha definito il suo nuovo modello di intelligenza artificiale Claude Mythos troppo potente per un rilascio pubblico. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio salto di livello rispetto ai predecessori, con prestazioni migliorate nelle attività di ragionamento, programmazione e sicurezza informatica. E proprio per questo qualche giorno fa Anthropic ha fatto sapere che renderà disponibile il nuovo Claude Mythos Preview solo per un gruppo selezionato di circa 40 aziende, tra le quali i grandi colossi Amazon, Apple, Microsoft, eccetera. Solo loro potranno utilizzarlo per individuare e correggere vulnerabilità di sicurezza nei software critici. L'operazione, che tra l'altro ha un risvolto interessante, cioè c'è stata una fuga di notizie a causa di quello che parrebbe essere stato un errore umano, fuga di notizie sui contenuti di Mythos, che ha avuto importanti conseguenze a livello finanziario, cioè le azioni di alcuni tra i principali fornitori di cyber security come Palo Alto Networks o Fortinet sono letteralmente crollate in borsa dopo che ha cominciato appunto a circolare questa anticipazione fortuita di un modello AI in grado di superare le prestazioni di tutti i competitor presenti sul mercato. Allora, apparentemente la questione è complessa, sullo sfondo però ci sono questioni rilevanti, molto importanti e centrali del rapporto tra finanza e intelligenza artificiale e aziende che producono intelligenza artificiale. Noi ne vogliamo parlare questa mattina per il secondo appuntamento della settimana con Generoso Chiaradonna, che saluto, bentornato, buongiorno.
Buongiorno e grazie ancora dell'invito, buongiorno a tutti.
Allora, nel caso di Claude Mythos, appunto lo ricordo, sviluppato da Anthropic, che è un colosso dell'intelligenza artificiale, vediamo un primo paradosso, diciamo così. Più un sistema è potente e potenzialmente pericoloso, perché si parla di sicurezza informatica, più attira investimenti e interesse. Allora, ti sembra che il capitale oggi sia attratto proprio dal rischio tecnologico, quasi come se fosse una nuova frontiera dell'innovazione?
Sì, mi sembra proprio che appunto si sia creato un paradosso di mercato. Il capitale non è solo attratto da prodotti vendibili che piacciono al pubblico, ma da questa aura di potenza e di incertezza. Quindi nel caso di Claude, più un modello di Claude Mythos, più un modello è potente, potenzialmente pericoloso, quindi capace di scovare vulnerabilità e generare attacchi informatici a decisione quasi autonoma, come hai spiegato prima, più diventa un'opzione strategica per appunto gli investitori che non puntano solo alla crescita, ma anche al controllo di asset tecnologici chiave per la sicurezza, la difesa, il controllo delle informazioni, insomma tutti quegli aspetti che contraddistinguono il capitalismo moderno. In questo senso il rischio diventa appunto, come hai detto, una nuova frontiera dell'innovazione. Il prodotto attira non perché è utile a migliorare la vita di tutti, ma perché è così potente, almeno così si dice, io ho dei dubbi, da risultare inquietante. Quindi è una sorta di HAL, il computer protagonista del film di Stanley Kubrick 2001, Odissea nello spazio, per citare anche questa mattina come ieri un classico del cinema di fantascienza. Quindi Anthropic, la società che ha sviluppato Mythos, bisogna precisare anche questo aspetto, non è ancora quotata in borsa, ma si sta preparando ad un IPO nei prossimi mesi, in corso di quest'anno, e si stima che sarà un'operazione da 300 miliardi di dollari. Quindi l'interesse per questa società è molto alto e il suo CEO e fondatore Dario Amodei si appresta a entrare nell'esclusivo club dei miliardari della Silicon Valley. Quindi io temo che quella fuga di notizie sulla pericolosità di Mythos e sulla cerchia ristretta che possa utilizzarlo sia stata quasi strumentale, insomma, per creare il terreno ad una quotazione con un grande successo e mettere in cattiva luce tutti coloro che si occupano di cybersicurezza e che appunto hanno perso valore in borsa nelle scorse settimane.
Tutto questo mentre Musk e il fondatore di OpenAI sono in tribunale perché si dice che il secondo, il fondatore di OpenAI, si sia distanziato, come dire, dagli obiettivi etici del non profitto iniziali. Amodei lo abbiamo conosciuto nelle ultime settimane perché si sarebbe sottratto alle logiche militariste del Pentagono con i suoi progetti, e quindi si sarebbe, come dire, costruito attorno una sorta di immagine liberal, molto più liberal del resto di coloro che abitano questo spazio ristretto di ultramiliardari che si occupano di intelligenza artificiale. Dunque, come vediamo, il mondo dell'intelligenza artificiale è tutto sommato ristretto, con caratteri molto forti dei quali si continua a parlare. Una domanda proprio secca, rapida, e poi torniamo alla questione. Ma non è che, insomma, per quello che concerne il mondo finanziario e la borsa, ormai si ragiona a cortissimo termine, dunque i guadagni si fanno non ragionando su progetti appunto a lungo termine che portano il benessere, sui quali tu ti eri soffermato, ma forse anche pure una domanda retorica, in realtà i grandi guadagni si fanno a termine brevissimo, a carattere estremamente speculativo, e dunque giochi come quello del quale abbiamo parlato in apertura di questa nostra mattinata sono perfettamente funzionali a grandi guadagni nell'immediato.
E hai già detto tutto tu, sì, temo proprio che sia così, nel senso, anche ieri avevamo parlato delle aspettative future, di guadagni futuri che condizionano i boom di borsa di queste settimane, più che i fondamentali dell'economia, e quindi di una crescita, diciamo, regolare, tranquilla e a lungo termine. Quindi si cerca di guadagnare oggi la maggior parte, diciamo così, il più possibile rispetto ad un guadagno futuro, perché appunto l'intelligenza artificiale ci è stata venduta, ci viene narrata in questo modo come una sorta di liberazione dal lavoro, di liberazione dalla sofferenza, dalla fatica, e lasciando l'uomo, l'umanità e l'uomo libero di occuparsi di altro e di lasciare, cioè, quello che è tutto, che è lavoro, che è reddito, che è sussistenza, insomma, di farlo fare alle macchine, magari ad un robot umanoide tra qualche anno. Quindi ci pone di fronte a due strade: una di un secolo prossimo venturo di prosperità e benessere, e un altro molto distopico di controllo e di categorizzazione della società in base all'accesso o meno a un determinato prodotto. Quindi sì, hai ragione, nel senso, l'anticipazione dei guadagni futuri è la mossa e la molla principale che fa muovere questi investimenti. Insomma, l'uomo è così, ecco. L'uomo moderno.
Secondo un articolo apparso su Wired, nell'edizione in lingua italiana, che tra l'altro sta per chiudere, questi modelli dei quali parliamo questa mattina possono individuare, persino sfruttare, no, vulnerabilità informatiche in modo autonomo. Tu hai usato proprio questa parola poco fa, accelerando sia la difesa sia l'attacco. Come cambia da un punto di vista, come dire, filosofico, il concetto di responsabilità quando l'azione tecnica diventa sempre più automatizzata da una parte e opaca dall'altra?
Beh, tradizionalmente la responsabilità nel campo dell'azione umana è legata a chi decide, nel caso dell'IA o dell'informatica in generale, a chi programma o a chi la usa, ma appunto con sistemi come Mythos che possono, e io ripeto sempre teoricamente, perché ci dobbiamo credere, individuare, sfruttare vulnerabilità in modo autonomo, il confine tra l'intenzione e la scelta colposa si assottiglia, quindi diventa fragile e non esiste più. Il modello quindi non riceve l'ordine esplicito di attaccare un avversario, un sistema informatico avversario, ma lo scopre da solo nel codice, in modo complesso e spesso appunto poco leggibile ai comuni mortali. Ripeto, dobbiamo fidarci. E in questa condizione il concetto stesso di responsabilità deve essere rivisto. Non è sufficiente che sia soltanto il produttore o l'utente. Se un agente IA, per fare un'ipotesi fantascientifica, ha di fatto una coscienza propria, anche se è difficile considerarlo un essere senziente, che decide autonomamente, con chi dobbiamo prendercela, per dirla in parole semplici. E qui ritorno al discorso appunto a cui avevo accennato anche ieri, delle scelte pubbliche e delle regole da applicare a questo mondo nascente. Sennò il rischio è quello di un futuro distopico. Quanto tempo ci vorrà prima che un altro attore dell'IA, magari cinese o russo, raggiunga lo stesso grado di autonomia di Mythos? Sembra per certi versi di essere tornati agli anni 50 con la corsa a dotarsi dell'arma nucleare da parte dell'Unione Sovietica dopo gli Stati Uniti e la Cina, quindi quasi come arma di deterrenza. In questo caso l'arma di deterrenza è l'IA killer, diciamo.
Insomma, noi ci dobbiamo fermare qui. Abbiamo parlato di un caso, letteralmente un caso, cioè il rilascio di un modello di intelligenza artificiale che entra direttamente nelle logiche e di protezione di attacco per quello che riguarda la sicurezza informatica. Lo produce Anthropic. C'è stato uno scombussolamento finanziario dopo una fuga di notizie. Tutto questo ci ha fatto riflettere, generoso Chiara Donna, sulla narrazione simbolica, o meglio, sulla costruzione simbolica del rischio nel discorso pubblico sull'intelligenza artificiale. Ci fermiamo qui per questa mattina, l'appuntamento è per domani, 8:18. Intanto grazie mille, generoso Chiara Donna, per essere stato con noi, l'augurio di una buona giornata.
Grazie a voi.
Ci sentiamo domani, noi andiamo direttamente all'informazione con il notiziario, gli aggiornamenti delle 8:30.
Rete 2.